Va ora in onda l'edicola di Radio Mach5 Weekend, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria. Pino, eccoci qua.
Eccoci qua, caro, carissimo. Eccoci qua a questa edicola weekend di Radio Mach5, sabato 6 febbraio. E oggi è una giornata importante per il nostro paese. Allora, noi abbiamo letto, a volte mi verrebbe voglia di non passare più per un giornalista, ma per un giornalaio, perché sto leggendo in questi giorni di tutto e di più, e credetemi, non è facile arrivare al sabato alle 10:30 e tentare di essere chiari su quello che sta succedendo. Allora, io nel mio promo che riguardava questa edicola di oggi, avevo detto che sarebbe stato un certo spazio sarebbe stato dedicato all'economia. Mm-hmm. Ecco, io più che alla pura e vera economia, che insomma, non è facile da apprendere, eccetera, eccetera. Però ho cercato proprio, direi con la lente di ingrandimento, un qualcosa che ci facesse capire cosa? Capire che l'occasione che in questo momento ha l'Italia non deve lasciarsela perdere. E allora, abbiate un po' di pazienza, ma io vorrei, in breve, non lo voglio chiamare un editoriale, non sono così famoso, ma due numeri, io vorrei dire, fotografano molto bene l'eredità lasciata dal governo Conte. Allora, il primo è 160, per l'esattezza 158,5 il rapporto percentuale aggiornato, anche se non ancora ufficiale, tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Il secondo, tenetevi forte, è 427, scusate, miliardi di euro è il deficit aggiuntivo derivante dagli scostamenti di bilancio che sono stati calcolati fino al 2016 e che sono stati approvati nell'ultimo anno per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Questi chiaramente, non scopro l'acqua calda, sono numeri veramente da far rabbrividire, numeri da brivido, che sarà bene non dimenticare e che soprattutto dovrà ricordare bene il mondo della politica, mannaggia. Allora, in questi giorni, lo saprete tutti naturalmente, in questi giorni il Parlamento è stato chiamato ha chiamato il Presidente della Repubblica, Mattarella, a votare la fiducia al nuovo governo del professor Mario Draghi. Sarà però opportuno che venga assicurata la continuità necessaria alla svolta, che io direi è indispensabile per evitare veramente dei guai molto, ma molto, molto, molto seri. L'eredità è veramente pesante, ma l'occasione è, direi, sì, usiamola questa parola, formidabile per la coincidenza di due motivi. Allora, noi non siamo gli sponsor di Draghi, però Draghi, come tutti noi, può certamente essere criticato, ma però almeno un paio, ecco, un paio di virtù le ha. Allora, la competenza, e gli ultimi anni hanno reso evidente quanto sia un ingrediente decisivo, e poi, e questo è importante, e poi le relazioni internazionali sono importanti, credetemi, sono veramente importanti. E queste relazioni internazionali, che nell'Italia di oggi rappresentano, pensate, l'eccezione. Per questo Draghi potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto, anche per affrontare un'emergenza sanitaria che purtroppo è ancora lontana dall'essere risolta. Ecco, i giornali ovviamente in questi giorni, sì, ne abbiamo presi tanti, sembrano, a prescindere da certi quotidiani palesemente molto molto di parte, ma giornali, diciamo, abbastanza, insomma, equilibrati, usiamo questo termine, questa parola con le virgolette, dicevo equilibrati, in sostanza cosa dicono, soprattutto tra ieri e oggi? Dicono che la pazienza di Draghi è, Draghi deve avere pazienza, però sapete un po' tutti che la pazienza poi a un certo punto può anche finire.
Certo, anche se vedi che non porta nulla.
Allora, ha detto prima le nostre idee su questo professore, mm-hmm. Il professore va avanti. Oggi è una giornata veramente importante, perché sta prosegue l'estenuante rito delle consultazioni, e Matteo Salvini a questo punto salta fuori e dice che lui sarebbe pronto anche a fare il ministro, mm-hmm. Però c'è un veto grande come una casa del Partito Democratico, non è che tra i due, tra Lega e PD corra buon sangue. E oggi è una giornata super importante, molto importante, perché oggi tocca, oggi Draghi deve incontrare la Lega e poi 5 Stelle. E noi siamo veramente, da italiani, da osservatori, da piccoli osservatori, ma da italiani soprattutto, siamo proprio, attendiamo con impazienza di sapere cosa emergerà, cosa sarà emerso da questo doppio incontro. Io sto pensando soprattutto all'incontro che ci sarà tra Draghi e Beppe Grillo, perché è un incontro, secondo me, anche un po', come si potrebbe dire, quantomeno surreale, perché Mario Draghi e Beppe Grillo, certo, uno davanti all'altro. C'è l'uomo più sobrio d'Europa, io lo definirei, mm-hmm. E dall'altra c'è il comico più sboccato d'Italia. qualcuno l'ha titolato più o meno il banchiere e il giullare, perché
mi racconterà una barzelletta, no? Non credo.
lo so, però non è il momento delle barzellette. Quindi il premier incaricato, caro Armando, senza Facebook, senza Twitter, e poi c'è l'uomo che ha costruito un soggetto politico partendo proprio dal web. Quindi proprio con quanto sarei curioso di essere un uccellino lì e sentire sul bordo della finestra che si diranno i due. E intanto, rimanendo sempre nel tema, diciamo che qui è già iniziata una gran corsa ai ministeri, Armando, perché quelli contano.
Sì, ma io credo che se voglia ottenere un certo successo su quel che farà, deve lasciar perdere i ministri attuali e farne di nuovi veramente capaci, no? Perché se mi metti lì ancora gente che vendeva le noccioline allo stadio, alla fine non so quanto possa essere efficace poi il cambiamento.
È inutile, care amiche e amici all'ascolto, che vi spieghi a chi si riferiva Armando del signore che vendeva
non ho detto una bugia, no?
Perché, no, però ti sei sbagliato, quindi devo riprendere, caro.
Ah, ecco, va bene. Dimmi.
Le bibite.
Ecco, sai che nel cestino ci sono anche le noccioline.
Quello è vero, no, dai, avevi ragione tu. Oh, io sarei in grado di farvi dei nomi che i partiti spingono, sgomitano per portarli alle cadreghe. Allora vorrei partire da 6 persone, possiamo brevissimamente parlarvene, e poi magari mi darai anche il tuo parere, se vuoi, o un tuo voto. Allora, c'è Bertolaso ha ormai i suoi 70-71 anni, è un romano medico, ex capo della protezione civile e consulente per l'emergenza Covid.
Che poi lui è già in Lombardia, no, mi pare.
Prego?
Che è già in Lombardia consulente per il Covid.
Certamente. Poi c'è Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, è un varesino, è del 66 ed è veramente il braccio destro di Salvini. È un po' il, come lo potremmo chiamare, il risceglie del carroccio. Giorgetti, prima che successo,
che tra l'altro ieri ha ottenuto la terza laurea, no?
Dicevo, è un po' il risceglie del carroccio, ed è stato sottosegretario del Conte 1. Poi qui lei è carina, poi c'è la Boschi, c'è la Maria Elena Boschi, giovane, a 40 anni, è toscana, di Montevarchi, è renzianissima, è una renziana di ferro, è stata ministro per le riforme costituzionali nel governo di chi? Di Renzi, naturalmente, certo. Quello dal 14 al 2016. Io su questa figura non mi voglio assolutamente esprimere. Arriviamo a Stefano Patuanelli, è un triestino, classe 74, è l'attuale ministro dello sviluppo economico ed è anche ex capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Veniamo al signore con la barbetta, Dario Franceschini, è un ferrarese, ha 63 anni, ti porta bene, lo dico perché ho davanti una sua foto, è attuale ministro dei beni culturali ed è stato ex segretario del Partito Democratico. E poi c'è l'Orlando, non il Furioso, Andrea Orlando, un ligure di La Spezia, è un 69, è vice segretario del Partito Democratico ed è ex ministro della giustizia 2014-2018 e poi dell'ambiente dal 2013 al 2014. Ecco, questi così potrebbero, ma potrebbero, proprio condizionale assoluto, poter, se tutto va poi in un certo modo, ricoprire nel governo incarichi importanti. Boh, non so cosa dire, non siamo al termine di una partita di calcio e diamo i voti ai giocatori. Questi sì, ogni tanto giocano anche loro, ma però insomma, hanno in mano un po' la situazione del nostro paese, perché certo il Premier è importante e deve essere di grande spessore, insomma, e questo Draghi ha tutte le carte in regola per esserlo, però deve avere anche un'equipe, deve anche avere insomma una scuderia composta,
certo,
da gente valida, insomma. E volevo a questo punto, anche perché ho diversi amici nel settore, e i giornali ne hanno parlato in questi giorni, che c'è uno scontro molto molto aperto sui ristoranti. Pare che qualcosa si stia muovendo, anche se non è il via libera che molti si aspettavano dopo le pressioni del settore della ristorazione, veramente penalizzato a morte, più di altri, dal prolungato lockdown. Gli esperti del CTS però ingranano la retromarcia sulla riapertura di sera dei locali in zona gialla. Deciderà il governo, e anche qui non saprei come esprimermi, sarebbe un passo avventato, non lo sarebbe, non lo so, perché io mi metto nei panni dei ristoratori, però capisco anche che forse potrebbe essere un passo un po' troppo lungo, perché parliamoci chiaro, oggi non lo vogliamo fare, però la situazione Covid in Italia non sta andando per niente, ma per niente bene, perché salgono sempre le persone date, come volete voi, quindi insomma non so, sto con i ristoratori, ma allo stesso tempo mi chiedo se la riapertura sarà, che poi porterebbe magari ad assembramenti, fuori dei locali, terminata la cena, non so.
Vabbè, tanto comunque credo che possa succedere lo stesso, tanto lo vediamo. Chiudere i ristoranti alla sera vuol dire chiuderli, tanto vale non aprirli neanche di giorno, perché come diceva qualcuno, io non apro per quattro coperti a mezzogiorno.
Bravo.
E poi alla sera devo chiudere. Insomma, mettiamoci un po' è vero che può essere, però vediamo che malgrado tutte le precauzioni che abbiamo preso, come detto giustamente, non è che siamo messi bene con il Covid. Di conseguenza c'è qualcosa, credo che sbagliamo, no?
Certo. Sì, infatti, ripeto, bisogna andare coi piedi di piombo, anche se, ripeto, proprio se la stanno passando malissimo i ristoratori, e quelle elemosine che arrivano non servono nemmeno per pagare la bolletta della luce.
No, poi tutto il contorno, no, Pino? Certo. I ristoranti acquistano carne, frutta, verdura.
Bravo.
Che alla fine è tutto un disperdersi di quello che è il nostro saper fare, no? Perché se le varie aziende agricole non vendono, automaticamente non possono produrre, alla fin fine dove andremo?
Hai ragione. Ecco perché, scusate la mia insistenza, è importante che ci sia un governo capace, perché siamo in un momento dove abbiamo bisogno che il cervello politico dell'Italia funzioni, perché siamo in mezzo a mille guai, indebitati, senza adesso un governo, non so cosa potrà accadere oggi quando Draghi incontrerà la Lega e 5 Stelle. La Giada Meloni ha detto che lei proprio è contraria, vuole andare domani alle elezioni. Ecco, anche qui faccio una domanda a chi ci ascolta e chiedo, ma secondo voi questo sarebbe il momento ideale per entrare nelle urne? Non lo so.
E però, Pino, ci sono quelle comunali, no? Che sono 20 milioni che andranno a votare, allora?
Hai ragione. Quindi tu mi stai dicendo, da una parte bene o male vanno a votare, tanto vale, dici tu, unire le due cose,
sbaglio? Sì, infatti, ma se ci sarà la possibilità di andare a votare, di conseguenza prepareranno tutto il necessario per poterlo fare, no? E allora, certo, dove sta la differenza? Forse, come dicevi tu, giustamente nella costruzione del governo, che ci porterebbe molto in là. Anche questo è da mettere nel contesto del discorso, no? Però, insomma, non lo so. Francamente anch'io sono così un po' sul chi vive nel andare a votare, anche se ci terrei moltissimo. Però è vero anche che, visto come funziona in Italia, che per costruire un governo ci si impiega 4-5 mesi, non so se noi possiamo aspettare questo.
Hai perfettamente ragione. Allora, io mi ero permesso di... vi abbiamo un po' spiegato in apertura, abbiamo fatto certi numeri, si è parlato di un sacco di soldi, si è parlato di un Draghi che insomma ha delle indubbie capacità, è molto ben visto all'estero, insomma, quindi abbiamo parlato del ristoratore, abbiamo parlato se valga la pena o meno di andare a votare. Giustamente il mio caro amico Armando dice, però già che si va per le comunali, vero?
Certo, sono tra l'altro più di 20 milioni, dicono, no?
A questo punto, scusa se ti uso, ma tu che diciamo respiri l'aria milanese o dintorni, secondo te ci saranno degli stravolgimenti, parlo di Milano ad esempio, importanti oppure tutto andrà avanti come prima?
Io credo che le chiacchiere sono a mille, però la realtà è che senz'altro cambierà qualcosa, se non altro stabilizzerà un po' quel che è l'attuale, perché oggi sappiamo che chi ci governa non ha i numeri, no? Ce li aveva, però nel frattempo se la destra ha guadagnato 15 regioni contro 5, vuol dire che qualcosa è cambiato, allora non corrisponde più all'elettorato italiano, che poi se andiamo nuovamente a votare potrà cambiare qualcosa, perché io alla fine sono convinto che gli italiani sono stufi, no, di tutta questa situazione. alla fine qualcuno premierà e altri invece perderanno. Chi non lo so, però visto com'è la situazione non faccio il futurologo, però qualcosa dovrebbe cambiare, finalmente forse portare alla realtà quel che è l'elettorato italiano, credo.
Beh, poi passiamo ad una cosa nuova delle edicole di oggi. Dovessi dare, so di metterti in grande imbarazzo, ma puoi anche rifiutarti di rispondere, un voto da 1 a 10 a Beppe Sala, sindaco di Milano.
Io purtroppo non ho contatto diretto, sono in periferia, però certo. Sembra che lui abbia fatto bene a Milano, anche se dietro c'è la giunta regionale che è dall'altra parte, perciò esatto. È stato anche appoggiato da questa.
Certo, certo. Bene, vi stavo dicendo che visto che non manca poi tantissimo alla fine, io avevo dato un po' di tempo fa
2-0
scusa?
2-0
avevo dato la mia email e ho visto che l'invito di mandare dei consigli o delle vere e proprie letterine è stato accolto. Anzi, sono un po' imbarazzato perché il tempo mi porta a leggervene due, che non dico non, alle quali non voglio rispondere, ma già dicono loro, si danno già loro una risposta. Allora, voglio ringraziare Davide Salsi, il quale mi scrive. Qui, ripeto, saltiamo, se non si parla più di politica, qui è proprio, diciamo, l'angolino della posta della nostra edicola. Allora, Davide ci scrive, ma a cosa pretendevano Amedeus e Fiorello? Avere a tutti i costi il pubblico al Teatro di Sanremo per il festival? Ma chi si credono di essere? Ci sono milioni di artisti e operatori dello spettacolo che sono fermi con il lavoro da mesi e mesi e questi arrivano minacciando di non presentarsi sul palco se non ci sarà il pubblico. Si ritirino e lasciano spazio, scrive Davide, e lasciano spazio solo alle canzoni. Sarebbe finalmente un festival della canzone italiana memorabile come un tempo quando, conclude il nostro Davide Salsi, quando come un tempo cantavano i brani e non i personaggi.
Certo.
Chi è?
Beh, insomma, c'è un po' di differenza, se mi permetti. Perché allora c'era una televisione sola e di conseguenza erano tutti lì e il pubblico l'avevano comunque, no? E poi altri tempi, altro genere musicale, oggi che è così vario. Io credo che loro abbiano fatto questo per aprire un po' la strada anche agli altri teatri, perché se loro riuscivano a portare il pubblico, automaticamente anche per gli altri sarebbe aperta un po' la porta, no?
Certo.
Credo.
Perché a un certo punto uno avrebbe potuto dire, un operatore dello spettacolo, ma come l'Ariston sì e io che ne so, il mio Rex no.
Infatti.
Hai ragione. Poi arriva da Emanuele Stella, dice, manda un appello e io lo riporto ben volentieri perché qui mi detto la solita menata, ma vale la pena di spendere 2 minuti per l'appello di Emanuela Stella, la quale mi scrive un appello a tutti i cittadini: volete tornare a festeggiare che so, le sagre, le fiere magari per la prossima estate? Allora rispettate le regole, indossare correttamente le mascherine, non organizzate momenti di aggregazione e prestate la massima attenzione alle indicazioni per evitare ogni possibilità di contagio. Solo in questo modo, senza inutili leggerezze già commesse in passato, si eviterà di tornare ancora in zone arancioni oppure addirittura in zone rosse,
certo,
che bloccherebbero nuovamente tutte le eventuali iniziative. E noi l'appello di Emanuela lo abbiamo con molto piacere
sottoscrivo anch'io, perché decisamente sì, perché questa è l'idea, no? Se avessimo rispettato già ad aprile dell'anno scorso il tutto, forse non saremmo in queste condizioni, anche se ho qualche dubbio, perché secondo me, passamela, io non sono un esperto niente, ma c'è qualcosa che non quadra, perché a parte il fatto che adesso i tamponi sono tantissimi, no? Ieri mi pare che ne abbiamo fatto 250.000 e di conseguenza ecco perché c'è ancora questo. Però secondo, scusami, ripeto, non sono un esperto e non vorrei fare quello che predica e non sa nulla, però credo che in questa situazione qualcuno ha sbagliato qualcosa, forse nel recepire il perché di questo aumento in continuazione dei morti soprattutto, no?
Mamma mia.
E poi che o sono le mascherine o sono l'aria o qualcosa è che non quadra in quello che ci dicono.
Anche perché abbiamo visto che quando ci sono stati dei periodi, diciamo proprio da prigionia, diciamo tra virgolette, alla fine qualcosa di positivo si era notato.
Sì, ma non così efficace, perché...
Sì, no, ho capito. Però ad esempio quando quest'estate tutti al mare, dopo ne abbiamo pagato le conseguenze.
Vero, vero. Però dicono che l'aria aperta non può far male, no? Forse la vicinanza, perché ieri, ti ripeto, ancora... Qui davanti a me c'erano tutti i ragazzi che giocavano a pallone ed erano una cinquantina, cioè era una vita che non più vedevo. E allora com'è sta situazione? E nessuno, però ho visto in fondo una macchina, non ho capito bene se fosse dei vigili o della... Però non è venuta qui verso la radio per dire cosa state facendo. E allora? Questo è il controllo che manca, perché tu puoi fare tutte le leggi che vuoi, no? Ma se poi controlli, alla fine non serve.
Non verifichi che siano rispettate determinate regole, e tanto vale farle. Comunque, dai, prendete l'abitudine a scrivermi le vostre idee, perché a noi fa piacere dare, tra virgolette, voce agli amici che ci seguono. Se me lo permetti, lascio il mio
decisamente
Pino Ezio Beccaria, tutto attaccato, Pino Ezio Beccaria 52, e non vi dirò mai perché ho messo 52.
Io lo so.
Vabbè,
non faccio 52. La spia,
vabbè, dai. E dicevo, dopo il 52, che non sono per la verità i miei anni, 52, e dopo il 52 ci mettete una bella chiocciola, poi un bel gmail.com e scrivete che ne ho lì parecchie. Ce n'era anche un'altra molto interessante di Edwin Malatesta, che parlava dei colori che non bastano ma parlava sui colori, anche qui c'era di mezzo il Covid, ma mi sembra, caro Armando, che mamma mia com'è volata questa mezz'ora, vero?
È così.
E quindi dai.
Sì, però Pino, tu non hai raccolto, hai fatto finta di niente, ma insomma c'è un 2-0 Inter-Fiorentina che ci porta al primo posto, almeno lasciaci godere, no?
Ecco, ma io vedi,
lo so.
Oggi non volevo parlare.
Lo so.
No, no, comunque diciamolo, visto che insomma stiamo facendo comunque dell'informazione.
Certo.
Ieri gli amici dell'Armando, un bel 2-0 alla Fiorentina, oggi c'è un'altra bella partitona. E poi domenica l'altra milanese, quella che sta in testa alla classifica.
Col Crotone, no?
Esatto, la prima contro l'ultima. Ma si sa che il calcio è strano e quindi potrebbe accadere di tutto. Questo è il fascino del calcio. Che
è vero.
Nulla è scritto. È sul campo poi che si vedono le cose.
È così, quindi, è il suo bello, no? Per così dire.
Io vi auguro un bel, un sereno fine settimana, un po' di sport, un po' di lettura, la radio,
che, no, certo,
che deve essere un po' il sottofondo della vostra vita, soprattutto che adesso che siamo bene o male costretti un po' tutti a stare in casa, adesso puoi andare al bar, consumare al banco un caffè o un cappuccino con brioche, ma poi insomma te ne devi andare. E quindi insomma, ripeto, sport, leggete un bel libro, ascoltate la radio, non andate in over di TV, e niente. E noi ci sentiremo lunedì per commentare un po'
Mach 5 Football.
Esattamente, sperando di poter dire anche noi siamo riusciti a superare un altro scoglio. Ma no, perché sai, il Crotone che incontrerà il Milan ha bisogno di punti, sembra spacciato, ma non è detto, quindi
infatti
tutto può accadere. Armando, oggi sei stato veramente non una spalla, un collaboratore molto 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 attivo, ti vedo sul pezzo.
Tutto merito tuo, perché mi stai insegnando ad essere nella parte, dai.
Sì, ripeto, questo è un salotto, no?
Infatti.
Prendiamo le cose sul serio, però cerchiamo insomma di stemperare, di cercare insomma di essere un po' a bar, voilà,
con un po' di humor, insomma, dai.
Ma sì, e usare tanta semplicità, perché a volte leggiamo, sentiamo cose che non riusciamo proprio a capire.
Certo.
E io mi ci metto tra questi. Armando, anche a te un bel sereno fine settimana.
Ciao Pino, un abbraccio. Mi raccomando, non giocare a pallone domani,
Ciao a tutti.
Ciao Pino, tutti, grazie ancora. Ciao.
Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento alla prossima settimana con l'edicola di Radio Mach 5 Weekend.